Continueremo la nostra panoramica sul Vecchio Testamento con un messaggio che ho intitolato Uno qualsiasi, riguardo al libro di Amos. Ma prima di aprire il libro di Amos volevo aprire con una parola di preghiera. Signore, ti ringrazio per il privilegio che mi dai anche stasera di essere qui a predicare la tua parola. Signore, io ti prego di guidare la mia bocca, Signore, perché non confonda con sciocche parole la semplicità del tuo messaggio, la semplicità di quello che tu ci hai lasciato scritto è incredibilmente semplice da capire, Signore. Io non voglio confonderla, perché questo solo posso fare, non spiegarla perché è già spiegata, non aggiungere niente perché non voglio farlo, Signore, voglio solo che la gente capisca quello che tu stai dicendo semplicemente, Signore. Ti prego quindi di guidare la mia bocca nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, siamo detto arrivati al libro del profeta Amos. Il libro del profeta Amos è un pochino differente dagli altri già dall'inizio, perché se avete notato tutti i libri dei profeti iniziano con l'identificazione del profeta, il profeta Tot, figlio di Caio, che predicava al tempo di, dice il nome di un re. Ora in Amos il periodo è noto, lui inizia il suo ministero al tempo di Geroboamo II in Israele, poco prima della fine del regno di Israele, però del profeta non sappiamo niente se non che era uno dei mandriani di Tekoa, dice la Bibbia, uno fra tanti, uno qualsiasi. Il suo ministero fu abbastanza breve, la sua predicazione fu rivolta soprattutto a Israele. Amos, come molti altri profeti, annuncia un giudizio in arrivo, anzi, per essere precisi, lui annuncia 8 giudizi in arrivo contro 8 nazioni. Ora, chiaramente chiunque ha letto la Bibbia sa che dall'inizio alla fine questo libro annuncia che ci sarà un giudizio, che questo giudizio è inevitabile, che arriverà, che sta per arrivare a breve, e che c'è una sola strada per evitare questo giudizio. Ora magari stai pensando che allora il libro di Amos è solo una semplice ripetizione di quello che è già stato detto molte altre volte, quindi vale poco. Siamo impazziti? Secondo Timoteo, capitolo 3, versetto 16, dice che tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia. Quindi ogni singolo versetto che è in questo libro ha il suo scopo, ha la sua utilità. E leggendo attentamente questo libro troveremo che ci sono molte cose utili e interessanti. La prima cosa interessante è proprio la mancanza di notizie su Amos. A parte la sua umile condizione, non sappiamo niente di lui. La seconda è la mancanza nel libro di Amos di grandi profezie su cose future, a parte qualche riferimento a queste. Sono due cose che ci aiutano a capire meglio la funzione dei profeti. Prima cosa, la mancanza di notizie ci dice che non è importante chi dice la cosa, ma cosa dice. Non è che ci deve essere un grande parlatore, un grande oratore, un grande predicatore per dire una cosa e chi la dice conta, ma conta quello che viene detto, non importa da chi. Non ha importanza. Io faccio sempre l'esempio di Noè e di Giona, dove Noè, che era giusto davanti a Dio, predicò per 120 anni senza che nessuno l'ascoltasse. Giona, che era il profeta più disobbediente del mondo, predicò un giorno e tutti l'ascoltarono. Quindi non conta chi, ma cosa dice. La seconda cosa è che noi di solito associamo l'idea del profeta a grandi profezie, ma in realtà non è solo questo un profeta. Un profeta era una persona che Dio chiamava quando aveva qualcosa da dire al popolo, quando aveva un messaggio, un avvertimento, una correzione, una consolazione, ma a volte anche una profezia su cose future. Aprite a Ebrei capitolo 1. Ebrei capitolo 1 inizia: Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Ora, il versetto 1 del primo capitolo di Ebrei ci dice che ai tempi dell'Antico Testamento Dio parlava in molti modi. Dio parlava per mezzo di angeli. Per esempio, ai genitori di Sansone apparve un angelo per dirgli la nascita, non c'è nascita il figlio, in Giudici capitolo 13. Dio parlava attraverso sogni. Dio apparve in Primo Re capitolo 3 a Salomone, gli apparve in sogno per offrirgli quello che lui avrebbe chiesto. Parlava attraverso visioni. Genesi 15:1 dice: dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Naturalmente Dio parlava anche per mezzo dei profeti. Nella Bibbia sono descritte varie situazioni in cui un profeta è mandato da qualcuno per avvertirlo, per correggerlo. Un esempio più eclatante è in secondo Samuele capitolo 12, quando Natan viene mandato a Davide per correggerlo dal peccato in cui stava vivendo, con Bathsheba, con l'uccisione di Uria. Natan fu mandato a Dio per avvertire Davide che non stava camminando nella strada giusta. Ora, prima di continuare a parlare di Amos, vorrei mettere in chiaro una cosa. Ebrei 1:1 dice che tutte queste cose, sogni, visioni, profeti, angeli, avvenivano anticamente, cioè ai tempi del Vecchio Testamento, quindi non avvengono più. Il versetto 2 dice che negli ultimi tempi ha parlato per mezzo, direttamente per bocca di suo figlio Gesù, ma in realtà anche questo è successo per noi 2000 anni fa, una cosa abbastanza antica. Oggi ci sono due modi in cui Dio ci fa conoscere la sua volontà. Il primo lo vediamo in Primo Corinzi capitolo 2 versetti 9 e 10. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Quindi il primo modo per cui noi possiamo conoscere la volontà di Dio è attraverso lo Spirito Santo che abita in noi, che ci guida, che ci sostiene, che ci corregge, che ci insegna. Secondo Pietro ci dice che c'è un altro modo per conoscere la volontà di Dio. Secondo Pietro capitolo 1, versetto 19. Noi abbiamo anche la parola profetica più ferma, a cui fate bene a porgere attenzione, come a una lampada che splende in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Noi abbiamo la parola profetica più certa. Noi abbiamo una Bibbia completa che ai tempi dell'Antico Testamento non esisteva, o perlomeno esisteva solo in parte, e per questo motivo Dio era costretto a parlare in vari modi, con angeli, con profeti. Adesso noi abbiamo la Bibbia dove c'è scritto tutto quello che Dio ci vuole far sapere. Ora, le due cose spesso lavorano di pari passo, lavorano insieme. Non venite mai a raccontare che non a nessuno di voi è mai successo di avere un problema da affrontare, di avere essere scoraggiato per qualcosa, di essere coinvolto magari in qualche peccato. E, aprendo la Bibbia, casualmente vi siete trovati davanti a un versetto che riguardava la situazione in cui eravate. Non mi dite che non vi è successo, perché non ci credo. Questo è lo Spirito Santo che vi guida, che ci guida verso una correzione, verso un incoraggiamento, verso una consolazione, che ci guida verso quello che ci serve, che è nella parola di Dio. Tornando ad Amos, Amos viene scelto da Dio per mandare un avvertimento al popolo di Israele, abbiamo detto, circa un giudizio in arrivo. E non sceglie per questo compito un sacerdote, un figlio di sacerdote, un figlio di un nobile, sceglie un uomo mandriano che sicuramente non ha nessun tipo di istruzione. E qui noi possiamo vedere uno dei casi in cui lo Spirito Santo interviene ai tempi del Vecchio Testamento. E sicuramente lo Spirito Santo ai tempi del Vecchio Testamento interveniva in casi particolari. Abbiamo visto qualcuno, ma sicuramente è intervenuto 39 volte per ispirare gli autori dei 39 libri. Se tu leggi il libro di Amos al completo, cosa che non faremo oggi, troverai difficile credere che è stato scritto da un mandriano per la formula, per l'eleganza, per i modi usati. Per esempio, Amos, lui annuncia giudizi, inizia, tutti i giudizi sono iniziati così. Così dice l'Eterno: per 3 misfatti di Damasco, anzi per 4, io non revocherò la sua punizione. Per 3 misfatti, anzi per 4, non ha un significato letterale, non vuol dire che Damasco in questo caso ha commesso 3 misfatti, 3 peccati grandi che potevano essere sopportati, poi è arrivato un quarto. No, è un senso generale, vuol dire che il vaso è colmo, che c'è stato un punto fino a cui Dio poteva sopportare, sì, ma non era un numero, non è un numero identificativo, ma è un limite che Dio pone, fino a questo punto riesce a sopportarlo, poi basta, poi interviene per fermare. E sapete chi usava questo termine, anche se in un altro senso? Non un altro analfabeta, Salomone. Salomone in Proverbi 6,16 per esempio dice: l'Eterno odia queste 6 cose, anzi 7 sono per lui un abominio. La stessa identica formula da un analfabeta e dall'uomo più saggio del mondo. Comunque Amos ha detto, annuncia 8 giudizi. I primi 6 sono contro popoli pagani, non staremo a leggere: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Ammon, Moab. La colpa di questi popoli era quale? Di aver oppresso il popolo di Dio oltre il limite. Dio aveva usato questi popoli a volte per correggere il suo popolo, ma loro hanno approfittato di questa cosa, erano andati ben oltre e avevano oppresso il popolo oltre i desideri di Dio, e quindi per questo Dio li punisce. Il 7° giudizio viene annunciato contro il popolo di Giuda. Qui si sta avvicinando a casa il Signore. Il popolo di Giuda viene accusato di essere colpevole di essersi sviato, cioè di aver adorato altri dei, di aver trascurato Dio per rivolgersi ad altri dei. Ora, fino a questo momento sicuramente il popolo di Israele a cui lui stava predicando sarà stato contento di quello che diceva, avrà detto: questo sì che è un grande profeta, questo sa quello che dice, Dio ha scelto la persona giusta perché lui sa quello che dice. Però c'è un problema, perché subito dopo c'è un ultimo giudizio che è contro Israele, e qui sicuramente loro cambieranno idea. C'è in Primo Re capitolo 22, Acab sta per andare in guerra contro i Siri e aveva chiamato tutti i profeti che aveva a disposizione, e tutti gli stavano dicendo che avrebbe vinto in modo clamoroso, avrebbe distrutto i Siri, avrebbe vinto a grande, perché Dio lo stava, aveva posto fine ai suoi giorni. Poi lo chiama Micaia, e Micaia all'inizio finge di assecondare altri profeti, poi annuncia a Acab la verità. Acab era contento quando dicevano che avrebbe vinto, ma Micaia dice: guarda che ti andrà in questa guerra, ma morirai, perché Dio è stanco di te. E Acab, che fino a quel punto era contento, si adira contro Micaia, che sta dicendo la verità, e lo fa buttare in galera. Quindi il popolo è contento quando un profeta gli dice una cosa che gli piace, ma quando gli dice una cosa, anche se è verità, che non gli piace, non è più contento. Comunque il Signore scende nei dettagli, arrivato al punto di Israele. Finora l'accusa era neanche un versetto, mezzo versetto c'era l'accusa, colpevole di Giuda, ti sei sviato. In giudizio annunciato contro Israele, sembrerà strano, ma Dio inizia da le sue accuse con accuse, diciamo, di ordine morale. Amos capitolo 2, versetto da 6 a 8. Così dice l'Eterno: per 3 misfatti di Israele, anzi per 4, io non revocherò la sua punizione, perché vendono il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. Essi, che desiderano ardentemente vedere la polvere della terra sul capo dei miseri e pervertono la via degli umili, un uomo e suo padre vanno entrambi dalla stessa ragazza per profanare il mio santo nome, si stendono accanto ad ogni altare su vesti prese in pegno e nella casa dei loro dei bevono il vino di quelli colpiti da multa. Ora, l'accusa in realtà, se guardiamo bene, è più forte di quella che appare, perché Dio sta richiamando al patto che aveva fatto con Israele al principio. In Levitico lo aveva fatto un patto, un patto in cui Dio si faceva carico di migliaia di benedizioni che avrebbe sparso sul suo popolo, e in cambio chiedeva una sola cosa: obbedienza. E uno dei comandi su cui chiedeva obbedienza era la separazione dagli altri popoli. Levitico 18,3 per esempio dice: non farete come fanno nel paese d'Egitto dove avete abitato, e non farete come fanno nel paese di Canaan dove io vi conduco. Voi non seguirete le loro usanze. Ci sono vari passi della Bibbia dove Dio dice di separarsi, di non comportarsi, di non convivere, di non sposarsi, di non vivere insieme, di non fare come fanno gli altri. Ma lo dice anche oggi. In Tito capitolo 2 Paolo dice a Tito nei versetti 9 e 10 che i servi devono comportarsi con i padroni in un certo modo affinché la parola di Dio sia onorata. Ma un pochino prima, nei versetti da 3 a 5, dice che le donne anziane devono insegnare come comportarsi alle giovani affinché queste si comportino in un certo modo, perché la parola di Dio non sia bestemmiata. Quindi il comportamento che noi abbiamo può portare a onorare la parola di Dio da quelli che ci vedono, o può portare a bestemmiarla se ci comportiamo male. E loro si stavano comportando veramente male. Quindi Dio li sta accusando di aver violato il patto. In Esodo 22, versetto 26, c'era un comando, qui dice, non davvero, si stendono accanto a Natale su vesti prese in pegno. Esodo 22,26 dice: se prendi in pegno il vestito del tuo vicino, glielo renderai prima che tramonti il sole. C'era un perché, perché la notte poteva avere freddo. I giudei erano chiamati ad essere fratelli, come noi siamo chiamati ad essere fratelli, e devono avere un comportamento da fratelli. Non puoi desiderare che tuo fratello abbia freddo quando tu hai il suo vestito. È assurdo. Loro però facevano questo. Non solo non restituivano il vestito, usavano soldi sottratti ai deboli per ubriacarsi di fronte ad altri dei. Dio, andando avanti, dice: ma eppure io ho rispettato il mio patto. Io vi ho fatto uscire dall'Egitto, vi ho fatto entrare in Canaan. Ho sconfitto popoli più forti di voi. Poi dice: vi ho mandato nazirei e profeti per guidarvi sulla giusta via. E voi cosa avete fatto? avete dato da bere vino a Nazirei, li avete corrotti quindi, perché Nazirei non potevano bere vino, e avete ordinato ai profeti di non profetizzare, avete ordinato ai profeti di tacere. Io ho cercato di correggervi in tutti i modi, dice Dio, ma voi fin dal primo giorno vi siete sviati. Già nel deserto adoravi altri dei, loro nel deserto si hanno costruiti un vitello d'oro per adorarlo. E adesso, mentre continuate ad adorare falsi dei, venite davanti a me, dice Dio, con offerte, sacrifici, canti, pensando di piacermi. E non solo fate questo, ma desiderate pure che venga il giorno dell'Eterno, cioè che venga il Messia, che venga. Pensate che sia una cosa buona per voi, ma vi sbagliate su tutto. Capitolo 5 di Amos, versetti da 18 in avanti, dice: guai a voi che desiderate il giorno dell'Eterno, che non sarà mai per voi il giorno dell'Eterno. Esso sarà un giorno di tenebre e non di luce. Sarà come quando uno fugge davanti a un leone e si imbatte in un orso, o entra in casa, appoggia la mano alla parete e un serpente lo morde. Il giorno dell'Eterno non è forse tenebre e non luce, meglio tenebroso e senza alcuno splendore? Dio prosegue: io odio, disprezzo le vostre feste e non provo piacere nelle vostre solenni assemblee. Anche se mi offrite degli olocausti e le vostre oblazioni di cibo, io non ne gradirò, né riguarderò con favore sacrifici di ringraziamento di bestie grasse. Allontana da me il rumore dei tuoi canti, perché non voglio udire la musica delle tue arpe. Ma scorra il diritto come acqua e la giustizia come un corso d'acqua perenne. Il giorno dell'Eterno ci sarà un giudizio, per alcuni ci sarà luce, dice, per voi non sarà così, per altri ci sarà tenebre. E non sarà un giudizio davanti a un tribunale che deciderà chi è condannato e chi no, perché questo giudizio ci sarà già stato. La decisione su chi è condannato e chi non è condannato ci sarà già stata quando ci sarà il giudizio. E ci saranno non uno ma due tribunali, uno per quelli già condannati, che sarà un trono bianco, e uno per quelli già perdonati. E chi sarà stato condannato non avrà via di scampo. Lui scapperà da un leone e troverà un orso. Entrerà in casa, penserà di essere al sicuro, una vipera lo morderà. Non tutti saranno contenti il giorno del Signore. I versetti da 21 a 23 fanno capire che non sono le tue opere, le nostre opere. Non c'è un'opera che può cambiare la situazione. Non saranno sacrifici. Non ci saranno offerte, canti, olocausti. Pezzo. Dio addirittura infastidito da tutto questo. Canti, olocausti, offerte, allontana da me il rumore dei tuoi canti, dice Dio. Non voglio sentire, mi danno fastidio. Matteo 7, 21, 21 dice: non dunque chi mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatto nel tuo nome molte opere potenti? Versetto 23 dice: allora io dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Sapete, non erano i giudei a stabilire cosa Dio gradisce e cosa no. Non siamo noi a stabilire cosa Dio gradisce o cosa no. È Dio che lo stabilisce. Dio non nasconde cosa desidera. Non servono maghi o indovini per sapere cosa desidera Dio. Non serve un papa che interpreti cosa è scritto nella Bibbia per capire cosa Dio vuole da noi. Dio lo dice chiaro e tondo. Lo dice ai giudei in Amos. Versetto 24 dice: ma non mi offrite, non fate questo, non fate offerte, sacrifici, canti inutili. Scorra il diritto come acqua e giustizia come un corso d'acqua perenne. cioè rispettate gli ordini che vi ho dato, rispettate quello che vi ho detto, rispettate il patto che ho fatto con voi, io sto rispettando, ma voi no. E il problema sarà risolto. Ma lo dice anche a noi. In Giovanni 6,29 viene chiesto a Gesù cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio. Gesù risponde, è la cosa più chiara riguardo alle opere. La risposta di Gesù dice, Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. L'unica cosa che può risolvere il problema che c'è tra noi e Dio, che può evitare il giudizio, è credere in Gesù. I giudei al tempo di Amos avevano una sola via di uscita per evitare il giudizio, tornare a rispettare la legge dell'Eterno e adorare Lui solo, tralasciando tutti i falsi dei che stavano adorando. Anche noi abbiamo una sola via di uscita per evitare il giudizio, che si sta avvicinando, affidarsi al sacrificio di Gesù, che è morto per i nostri peccati, è risuscitato donandoci vita eterna, e ognuno è libero di scegliere se vuole essere perdonato o se vuole essere condannato. In Giovanni 3,18 Gesù dice, chi crede non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nell'unigenito figlio di Dio. E ora mi sto rendendo conto che i libri corti dei profeti sono più difficili da predicare una volta, perché ci sono un sacco di cose ancora da dire su questo libro. E ne vedremo solo le ultime due più interessanti. In Amos capitolo 7 c'è la reazione di un sacerdote alla predicazione di Amos. Capitolo 7, versetto 10. Allora Amazia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele, Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non è in grado di sopportare tutte le sue parole. E Amos infatti ha detto così, Geroboamo morirà di spada, Israele sarà certamente deportato lontano dal suo paese. Versetto 12, Amazia disse ad Amos, ve gente, va, scappate nel paese di Giuda, là mangerai pane e profetizzerai, ma non profetizzare più a Betel, perché il santuario è il re e la residenza reale. Ora, questo è proprio bello, perché Amos ha appena finito di spiegare che c'era un problema tra Israele e Dio. E parte di questo problema era che Israele aveva proibito ai profeti di profetizzare e che i sacerdoti stavano offrendo sacrifici inutili, perché stavano violando le leggi di Dio, invece offrivano sacrifici. E un sacerdote dice, aspetta, Dio non sta dicendo la cosa giusta, perché i sacerdoti hanno un problema, parecchi sacerdoti hanno il problema che loro in realtà non credono che esista un Dio. Loro sono sacerdoti per comodo loro, perché ne traggono un vantaggio in qualche modo, ma molti non credono che esista Dio. Amazia sicuramente era uno di questi. Amazia, convinto che non è il problema Dio, ma il problema è la molestia che sta creando Amos, che sta dicendo parole per bocca di nessuno. Quindi va da lui convinto di intimidirlo, dice non è un problema, non ci sarà un giudizio, lui sta dicendo cose che non esistono. E lui magari pensa di intimidirlo con sacerdoti di fronte a un mandriano, sacerdoti appoggiato anche dal re di fronte a un mandriano. E sicuramente la risposta di Amos lo sconcerterà parecchio. Che Amos gli risponde, 7. Allora Amos rispose e disse ad Amazia, io non ero profeta, né figlio di profeta, ma ero un mandriano, piantavo i sicomori. L'Eterno mi prese da dietro al gregge e l'Eterno mi disse, va e profetizza al popolo di Israele. Questo deve essere stato molto sconcertante, perché praticamente Amos dice a Amazia, bene, io non ero nessuno, io stavo facendo le mie cose, stavo pascolando con gregge, stavo piantando degli alberi. E lì è venuto e mi ha detto, vai e profetizzo per conto mio. Dio mi ha mandato. Te chi sei? Te pensi di avere più autorità di Dio per potermi impedire di fare quello che Dio mi ha detto? Pensi forse che io possa avere più paura di te che di Dio? Te sei un pazzo, sta dicendo. Quindi, per concludere, questo libro ci parla di un giudizio, come tutto il resto della Bibbia, ci parla di un giudizio che sta arrivando, ci parla di un giudizio che è imminente, ci parla di un giudizio a cui c'è una via d'uscita. Ma c'è una scelta da fare, perché il giudizio ci sarà, sarà inevitabile. Ebrei dice che sta scritto che gli uomini muoiono una sola volta e poi viene il giudizio. E il giudizio sarà diviso in due giudizi, se sei condannato o se sei perdonato. E tu puoi scegliere. Io spero che tutti qui abbiamo già scelto davanti a quale tribunale essere, se quello di Cristo o quello del trono bianco. Ma c'è tempo. C'è tempo finché un giorno non verrà davanti a te un trono bianco, perché quel giorno poi non ci sarà più tempo. Se non hai ancora deciso da chi puoi essere processato, da chi puoi essere giudicato, se da Gesù o da Dio seduto nel trono bianco, oggi è il momento adatto per farlo. Perché il giorno che verrai il trono bianco sarà troppo tardi, preghiamo.